cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, oggi giornata naturalmente di commenti, di analisi su Juve-Milan, una partita deludente, insomma se si esce dai fischi dello stadio alla fine dopo aver sostenuto la squadra per 90 minuti vuol dire che evidentemente c'è delusione ed è giusto così perché oggettivamente non è stata una partita di grande livello, soprattutto per colpa nostra, nel senso che la Juve ha creato veramente molto poco, di fatto una sola vera grande opportunità con Gatti su un'azione d'angolo all'inizio della ripresa, per il resto abbiamo rischiato di perdere, oggettivamente, tra il rigore fallito di Pulisic e due enormi opportunità per Leao, che il portoghese fortunatamente non è riuscito a trasformare, certamente la squadra che ha più rimpianti e il Milan. Avete sentito già parzialmente alcune delle battute di ieri sera di Igor Tudor, ma oggi parliamo tra di noi, mi interessa naturalmente molto il vostro parere, quali sono le vostre sensazioni il giorno dopo, più a freddo, partendo da presupposto che insomma la Juve dopo aver fatto tre partite di campionato con altrettante vittorie è andata incontro a 5 pareggi, 3 appunto ancora in campionato, quindi il torneo sostanzialmente la Serie A noi l'abbiamo divisa perfettamente a metà e 2 pareggi in Champions League che ci portano naturalmente ad avere ancora speranze di qualificazione perché il percorso lì è più lungo. Non è successo nulla di grave, potremmo dirla così, per certi versi, nel senso che la Juve è nel gruppone, però chiaramente i margini di errore iniziano a essere anche un po' più, come dire, ridotti per un semplice fatto, che la sensazione che in questo momento la Juve offre è quella di una squadra bloccata. Cioè, mentre alcune squadre, penso soprattutto all'Inter, ma anche alla Roma, offrono una sensazione di essere in crescita, cioè di aver avuto anche qualche difficoltà, ma di averla superata, e poi questo non vuol dire naturalmente che il loro percorso sarà lineare, perché gli inciampi sono sempre possibili, però che in qualche maniera un'identità la si è trovata, la si è registrata. Adesso, invece, per noi la situazione è, direi, abbastanza diversa, cioè tutto quello che ci sembrava funzionare all'inizio, una certa solidità, una certa capacità di mettere in azione gli attaccanti, il peso della panchina, perché l'abbiamo detto più volte, quante volte in questo primo inizio di stagione la Juve era riuscita comunque a risolvere le partite o ad aggiustarle grazie a chi entrava dalla panchina, tutto questo in questa fase sembra un po' più ridotto, quantomeno, e quindi ci vuole chiaramente una sterzata, ripeto, in un quadro che non è ancora grave, perché non lo si può definire tale quando dopo 6 giornate sei a 3 punti dal vertice e la testa della classifica è molto molto piena e quindi insomma siamo tutte lì, però è più la sensazione appunto di un tunnel dal quale non riusciamo a uscire bene, che sta preoccupando, credo, non poco, un po' tutti noi. Quindi quasi più le prestazioni dei risultati. I risultati non sono positivi, ma i risultati ti consentono di restare lì. Invece le prestazioni ti danno l'idea di una squadra bloccata che non trova un modo per riuscire a esprimere tutto il suo potenziale. Allora, vocali e messaggi a 340-5425-324. Oggi dialogheremo tanto insieme, quindi c'è la possibilità veramente di una sorta di filo diretto. Ricordo, alle ore 14, eccezionalmente, la Juve del lunedì con il nostro direttore Antonio Paolino e con la possibilità di telefonare in diretta, quindi anche di chiacchierare, dialogare, commentare con lui tutto quello che è successo ieri e le conseguenze. Devo dire che trovo molto significativo il suo editoriale di Bianconero News, ma ne parlerete poi con lui, dove si chiede già nel titolo: Juve Milan è stata davvero una partita scudetto? Diciamo che rispetto ad altre, anche solo rispetto a Juve-Inter, lo spettacolo è stato decisamente minore. Allora, iniziamo a chiacchierare e a discutere con voi. Primo vocale.
Buonasera ragazzi, sono Bruno da Roma. Io ho qualche annetto, ma ditemi con sincerità, perché noi poi ci arrabbiamo, ci avveleniamo, parliamo di storia e quant'altro, ma quanti di questi avrebbero fatto non i titolari nella Juve che conta e nella Juve per il blasone che ha, ma secondo me questi veramente, ma nemmeno un panchina, ragazzi, nemmeno, che questi sono un gruppo di scarsi, ma stiamo scherzando? Fino alla fine, sempre forza Juve.
Allora Bruno, beh, io credo che a questa osservazione, che ha chiaramente degli elementi forti su che cosa, sul fatto che quando vedi che la Juve gioca lentamente e si sbagliano dei passaggi elementari, perché questo succede, ti viene qualche dubbio. Cioè, noi siamo lì che facciamo ovviamente, giustamente, i discorsi sull'allenatore, l'allenatore deve dare un gioco e tutto quanto. Certo che però se poi mi vedo David che stoppa la palla, si gira e scivola dopo che quattro giorni prima a Villarreal si è mangiato un gol che doveva toccare di sinistro, lo tocca di destro e riesce a mettere la porta, a metterla fuori, ti viene il dubbio quantomeno che questo giocatore sia in gravi difficoltà, o che addirittura un conto è giocare in certi campionati, un conto poi è arrivare in Italia e riuscire a esprimere ugualmente il proprio valore. Esempio, dall'altra parte c'è Jimenez. Io, come sapete, commento il campionato olandese, vi assicuro che Jimenez al Feyenoord era un'ira di Dio, e non era un Feyenoord scarso, nel senso che era un Feyenoord che vinse il campionato anche in virtù dei suoi gol. Arriva in Italia e vedi che fa molta molta più difficoltà, ok, però chiaramente quando vedi gli stop sbagliati, giocate veramente elementari, la riflessione che fa Bruno viene in mente. Però io dico due cose: uno, il livello si è abbassato per tutti, perché il discorso che noi facciamo per la Juve potrebbe anche essere ragionevole per altre squadre, non magari in questa misura, però il calcio italiano in questo momento non esprime certamente il valore di alcuni anni fa, e noi tantomeno. Uno, due, però ci sono squadre che hanno un potenziale tecnico minore al nostro e che comunque mettono in scena dei valori già solo agonistici o di ritmo, di intensità, che ti devi aspettare dalla Juve. Cioè la Juve in questo momento è sotto il suo livello di performance giusto. Tre, aggiungo, so che è difficile, so che non è quasi possibile per certi versi, però noi non dobbiamo paragonare questa Juve alle altre. La Juve ha un dovere, e se non lo farà sarà responsabilità chiaramente di chi questa squadra l'ha costruita e di chi questa squadra la dirige e degli stessi giocatori. Cioè la Juve ha il dovere di competere, quindi nessuno di noi penso che pretenda che la Juve vinca gli scudetti tutti gli anni, ma spera e vuole che la Juve sia una squadra di vertice e che quindi stia lì esattamente dove è adesso, ma con ambizioni. In questo momento di quel gruppo lì noi siamo quelli che apparentemente, nel senso che è proprio così, e all'apparenza siamo quelli che stanno peggio. Magari fra un mese possiamo fare altri discorsi, però deve succedere, altrimenti c'è il rischio di un'altra stagione all'inseguimento del quarto posto. Primo messaggio che vado a leggere: i pareggi sono arrivati, aspettiamoci pure sconfitte. Mi sembra, tra le diversità, il campionato della scorsa stagione. In un modo o nell'altro, pur vincendo, ogni partita è una sofferenza. E il tema è questo. Beh, allora, io non trovo molto produttivi i paragoni con l'anno scorso, nel senso che mi sembra che, tra l'altro, Thiago Motta nell'inizio della stagione avesse offerto qualcosa di più, poi è entrato nella pareggite, poi ha iniziato a giocare meglio, poi è entrato nella pareggite definitiva, quella di novembre, che ci ha portato ad allontanarci totalmente dalla lotta a scudetto, poi è entrato nelle fasi di crisi che ci hanno portato a uscire dalla Supercoppa, dalla Coppa Italia e dalla Champions League, poi si è ripreso in campionato e poi è crollato definitivamente fino all'esonero. Cioè di fasi ne abbiamo viste tante. Con Tudor per adesso abbiamo avuto un buon inizio e uno stop che anche in questo caso non ci ha portato a nessuna sconfitta ancora, ma per intenderci credo che già a Madrid ci sia questo rischio quando riprenderemo con la Champions, così come Motta, che invece era partito molto meglio in Champions, poi ha avuto un calo drastico fino appunto ad arrivare solo ai playoff, quando per un certo periodo avevamo anche accarezzato un'idea diversa di accesso agli ottavi. E quello che forse dobbiamo fare come ragionamento è che cambiano gli allenatori, ma alcuni giocatori rimangono nell'imbuto. cioè non riescono a crescere e non stanno esprimendo quello che noi abbiamo sperato, ed è talmente tanto vero che ti inizi a chiedere se ha senso che noi si speri che Cambiaso diventi un top player o un grande, comunque un gran giocatore, e se appunto i nuovi acquisti ci faranno fare la differenza e via di questo passo. Questo è il vero tema, e per ora la risposta non c'è o è parzialmente negativa, però ripeto, secondo me non bisogna drammatizzare, perché siamo comunque all'inizio della stagione, i segnali non sono positivi e vanno analizzati, ma c'è anche il tempo per recuperarli un po'. Daniele, siamo scarsi, ma quello che mi fa arrabbiare è l'atteggiamento di essere entrati in campo per pareggiare. Si calcolano i punti per lo scudetto, ma per favore, contro i merinesi devi entrare in campo per vincere. Bah, io credo che ieri sì, la Juve abbia calcolato di pareggiare, così come il Milan non ha fatto una partita straordinaria, nel senso superiore alla nostra, ai punti meritavano la vittoria senza ombra di dubbio, però diciamoci la verità, se ieri noi avessimo battuto il Milan, magari approfittando di quell'occasione da palla inattiva e poi tenendo, o se il Milan ci avesse battuto anche solo nel finale con quel tiro di Leao, avremmo detto la Juve non ha battuto un grande Milan, il Milan non ha battuto una grande Juve, oggettivamente. E non è tanto una questione, secondo me, di calcoli in ottica scudetto, ci può stare comunque, meglio pareggiare che perdere, questo, ma mi sembra più di realismo, cioè questa squadra in questo momento non sa esprimere di più, tantomeno in termini di atteggiamento offensivo. E quindi ad un certo punto, come abbiamo visto nel finale, si è andati anche a cambiare il modulo e mettere il 3-5-2 per cercare di ingolfare ulteriormente il centrocampo, non giocare noi e non far giocare loro. Diciamo che è stato un pareggio abbastanza annunciato, e come succede talvolta tra Juve e Milan, è successo 2 anni fa, succedeva ai tempi di Capello, negli 2 anni di Capello, che pure eravamo Capello contro Ancelotti, Juve e Milan erano le due squadre più forti in Italia e anche in Europa, per certi versi uscirono fuori 2 partite orribili finite 0-0 senza opportunità. Quindi un po' il gioco della paura, un po' i limiti di entrambe le squadre, un po' gli errori hanno portato a questo risultato. Vocale.
Vincenzo d'Acqua Sparta. Io credo che quello di ieri sia un punto d'oro. Abbiamo affrontato il Milan senza 2 giocatori imprescindibili come Bremer e Thuram. In campo c'era solo un altro giocatore imprescindibile, Wildis, che attualmente ha la lingua di fuori dalla stanchezza. Per cui io considero il punto di ieri un punto guadagnato. O pensavate di vincere facilmente?
Allora, io non pensavo minimamente di vincere facilmente, anzi, devo dire che sentendo gli umori dei tifosi c'era proprio il contrario. C'era la sensazione di una Juve condannata alla sconfitta per tanti motivi e questo, quindi, anch'io lo considero un punto importante. Già solo perché, ripeto, abbiamo rischiato. Sono convinto che se Mina fosse passato in vantaggio sul rigore non sarebbe stato facile andarlo a recuperare, e ricordiamoci che loro hanno una grandissima occasione con Leao al 90esimo minuto, quindi insomma siamo andati molto vicini a perdere. Quindi io da questo punto di vista sposo totalmente il ragionamento di Vincenzo, cioè il realismo quando non riesci a vincere e ti rendi conto, devo dire, per tutto l'incontro che non puoi vincerla, perché questo è stato, credo, il vero elemento di delusione dei tifosi e di noi a casa. Cioè, quello di non avere mai la percezione di una minima superiorità della Juve. E forse in questo, anzi tolgo anche il forse, chiaramente c'è anche il fatto che a noi mancavano 2 dei 3 giocatori fondamentali. Io ne aggiungo un altro ormai, con Seisao, perché senza con Seisao in questo momento sta rendendo più di Yıldız, e quindi anche lui un giocatore determinante, l'abbiamo visto anche ieri, perché le poche occasioni che abbiamo creato sono arrivate da lui. Però sono d'accordo, la Juve ieri era rabberciata, già di suo non ha ancora un 11, una fisionomia titolare reale, di garanzia, diciamo, figurarsi in una situazione di questo genere senza due elementi determinanti. Quindi anch'io lo reputo un punto guadagnato. È poco, ma è comunque un punto guadagnato. Io credo che se oggi noi andassimo a commentare, dovessimo commentare una sconfitta, i toni sarebbero del De Profundis. Uno, perché avremmo rafforzato ulteriormente una concorrente, e due, perché saremmo anche solo di un gradino, però fuori da quel vertice che è occupato da cinque squadre. Vocale.
Ciao Paolo, sono Paolo da Ferrara. Beh, dopo lo spettacolo di ieri sera, sinceramente, spero di arrivare a fare le prime quattro, è una speranza. Siamo solo la sesta, sono d'accordo, però sono due o tre partite che Igo sta sbagliando tutto. Cioè, io sinceramente continuo a giocare a due, siamo sempre in inferiorità. Ma possibile che non lo veda? Cioè, non lo so. E meno male che ieri sera Moris non era nelle sue migliori giornate, perché se no, ringraziamo il Signore che quello non sbaglia mai un rigore, l'ha tirato in curva, anche se secondo me è un rigore, chiamiamolo un rigorino, ma veramente regalato. E poi là il pallerino là si è inventato di sbagliare dei gol, perché se no, quando ho visto scivolare David volevo spegnere la televisione dopo questa scena qua, veramente. Dopo il gol sbagliato ci mancava anche questa. O è il fratello, sinceramente non lo so, speriamo solo di migliorare. Comunque qui si fa fatica a arrivare ai quarti, molta molta fatica. Ciao e forza.
Ciao Paolo, ma tutto quello che dici chiaramente esprime la delusione, e ieri era difficile essere ottimisti, e devo dire anch'io su alcuni errori, insomma, sono stato veramente molto perplesso, no? Quando vedi David cadere così, io che ho una certa età, Paolo penso che più o meno sia mio coetaneo, mi è venuto in mente Calloni del Milan, che arrivò al Milan, mi ricordo proprio una partita vista da bambino allo stadio comunale con lui, in preda a una sequenza di errori clamorosi. Cioè, David non è questa cosa qui, l'abbiamo vista anche la prima giornata, non è che ha fatto una partita pazzesca col Parma, ma quando gli è arrivata la palla giusta l'ha messa dentro. Ieri devo dire che, tra l'altro, notavo le statistiche, ha corso tantissimo, quindi lui ha cercato anche di appoggiare, di permettere con i suoi appoggi alla squadra di salire, e credo che francamente se la Juve gioca così schiacciata all'indietro e non prende campo non sia neanche il giocatore più utile, e serve a qualcosa, ma lui può fare meglio, risponde a ridosso dell'area di rigore, però è chiaro che se sbagli quel gol poi fai fatica anche a dare ragione a chi pensa che debba essere per forza lui il centravanti titolare, perché poi vedete il punto è anche questo. Io sono d'accordo, Tudor sta sbagliando molte cose, perché poi la prova del campo te lo dice, però è anche vero che Tudor non sta trovando certezze, perché abbiamo passato 2-3 settimane nelle quali si è criticato Tudor perché aveva provato a rimettere Vlahovic centravanti titolare dicendo, no, ma Vlahovic non può farlo, uno perché da riserva rende di più e sta segnando, due perché Vlahovic non è il nostro futuro, tre perché per cosa abbiamo preso David che comunque ci dovrebbe garantire un certo tipo di gioco. E però se le prestazioni queste sono di David, come fai a dare la titolarità? Sinceramente, cioè, deprimi gli altri due, perché dicono, ma se io sto in panchina per uno che non riesce neanche a tirare in porta in quella maniera, diventa problematico. Quindi diciamo che Tudor ha delle belle gatte da pelare, perché non stanno emergendo delle individualità tali da dargli delle sicurezze. Mette con Miners in un ruolo e non funziona, lo mette da un'altra parte e non funziona, quindi tutto giusto che forse il modulo sta, anche se lui lo rivendica molto, perché l'ha fatto anche sabato in conferenza, non sta dando le risposte corrette. Come avete visto ieri, attenzione, perché c'era anche chi diceva, ma questa è una squadra che deve giocare col 3-5-2, se nel 3-5-2 non metti uno dei tre trequartisti, non superiamo mai l'uomo e i palloni alle punte non arrivano, le punte non sanno dialogare tra di loro, quindi insomma, io tutta questa sicurezza sulla possibilità di riassemblare facilmente questa squadra non ce l'ho. Però è anche vero che non sono d'accordo con Tudor quando Tudor dice che col Villarreal o con l'Atalanta noi abbiamo fatto delle belle partite. No, le belle partite sono un'altra cosa. Vi do un dato che secondo me è quello che più fa ragionare e che mi sembra emblematico della nostra situazione. La Juve ha giocato 8 partite. Per 8 volte la Juve, su 8 volte la Juve è andata una volta al riposo in vantaggio contro l'Inter. una, c'è tra l'altro la partita più pazza in cui noi chiudiamo al 45esimo sul 2-1, poi ci troviamo sul 2-3 e poi vinciamo 4-3. Cioè, è grave che per sette volte la Juve o passa in vantaggio e non lo tiene, o va sotto, o non riesce a sbloccare il risultato, non riesca ad andare al riposo con una forma di certezza. Cioè, questa è la squadra che sta facendo una fatica bestiale per ottenere i risultati, sia in positivo, quando vinciamo, sia in negativo, perché non dobbiamo dimenticarci che Juve-Genoa, Genoa-Juve, Juve-Parma, noi comunque all'intervallo eravamo su 0-0. Allora, bene che poi abbiamo le forze dalla panchina per rimediare, ma non sempre può funzionare. E ieri lo abbiamo dimostrato, mentre col Villarreal, ad esempio, l'ingresso in campo di Conceição è servito in maniera determinante. Aggiungo però una cosa, e Paolo l'ha detto in qualche maniera, siamo alla sesta giornata. Io prima di definire che questa squadra ha come orizzonte il quarto posto, aspetterei, perché è veramente successo molto poco. Ecco, assumiamo un dato però positivo, cioè non c'è nessuna squadra che sta facendo il vuoto, no? Persino in Europa, abbiamo visto lì, a parte il Bayern che è una corazzata, abbiamo visto il Liverpool andare in fuga, poi ha perso due partite, anzi tre in una settimana, è entrato in crisi, lo stesso Paris Saint-Germain non fa il vuoto come sempre, e il Real Madrid e il Barcellona si cambiano di volta in volta, cioè è un po' presto in questo. Ecco, io temevo molto che il Napoli ci salutasse e se ne andasse. Vedo che anche il Napoli fa fatica, sicuramente sono superiori a noi, però prima di definire che la Juve debba di nuovo lottare solo per entrare tra le prime quattro, aspetterei un po', anche perché sarebbe un evento grave. L'anno scorso è successo a novembre, vediamo di non farlo succedere quest'anno e almeno andare più avanti possibile, diciamo, con la speranza di competere per qualche cos'altro.
Cose di calcio.
Andiamo a parlare con voi 340-5425-324. Io vi ringrazio perché sono già tanti i messaggi e i vocali, quindi daremo spazio oggi veramente il più possibile. Tra poco però entreremo nel merito delle pagelle individuali con Marco Sanfelici. Vado a leggere un messaggio. Alex: l'unico errore che secondo me ieri con Bartesaghi ha ammonito in difficoltà, anziché mettere Zegrova, toglie tutti da quella fascia con Kalulu che è un difensore. Sì, effettivamente Bartesaghi era molto in difficoltà, partito bene nei primi minuti, poi con Conceição l'ha fatto discretamente ammattire, anche perché con Conceição ha questa qualità di poter giocare coi due piedi, cioè rientra sul sinistro, ma tante volte ieri l'ha puntato, è andato sul fondo e ha messo dentro dei bei palloni. Con Conceição ha fatto un'ottima partita anche nella nostra metà campo, nel far uscire la squadra, nell'aiutarla a far uscire la squadra e anche nel, appunto, far ammonire Bartesaghi. Ieri si è visto che noi uno dei tre folletti, chiamiamoli così, lo dobbiamo avere, quindi io piuttosto avrei messo Zegrova e non Openda, col rischio che Vlahovic fosse da solo, però con la possibilità di avere un giocatore che ti andava a determinare qualcosa. E effettivamente su Bartesaghi bisognava giocare. Ciao, sentendo anche la radio, la coperta è corta, non si può giocare a 4, non va bene a 3, non ci sono gli esterni, si attacca male. Per caso non si sarà sbagliato il mercato anche quest'anno? Ma io, come dire, il mercato, noi abbiamo fatto le valutazioni alla fine della stagione, c'è la sessione di mercato. Adesso non si deve fare altro ragionamento, cioè il mercato è sbagliato nel momento in cui, cioè, al di là di tutto, cioè, nessuno dei nuovi acquisti sta rendendo, cioè noi non abbiamo proprio un attacco banale. David e Openda per adesso sono dei fantasmi o quasi, quindi io non credo che questa squadra non abbia la possibilità di tentare altro, francamente. Non ci sarà la qualità di altri, però come dire, guardiamo le concorrenti, no? Guardiamo il Napoli, ti rendi conto che per un De Bruyne, e per forza, stiamo parlando di un fuoriclasse, funziona. C'è un McTominay che l'anno scorso era stato devastante, che sta facendo malino. Vedi la Roma, che è una squadra molto solida quest'anno, contrariamente agli anni passati, ma non è che esprima questo gioco pazzesco, però i risultati li ottieni. Vedi il Milan, che ha un attacco potenzialmente importante, che sta rendendo meno del dovuto e contemporaneamente sta girando tutto grazie a un Modric, e anche qui stiamo parlando di un fuoriclasse. Cioè, non è che la Juve proprio non abbia la possibilità di fare nulla con questa rosa o qualcosa di diverso, perché l'ha già dimostrato, tra l'altro. Cioè, se questa squadra non avesse ottenuto mai risultati, è un conto. Ma siccome siamo partiti bene, abbiamo battuto l'Inter, che appunto è in questo momento ai nostri stessi punti e viene giustamente esaltata per la quantità di gol che fa e per il potenziale, io penso che questa squadra qualcosa di più possa fare rispetto al pochissimo che abbiamo visto ieri. E quindi, prima di fare ragionamenti sul mercato, che era chiaramente insufficiente a centrocampo, e lo sapevamo già dal primo settembre, però, viva Dio, un po' di carte ci sono da far giocare. Purtroppo come dire, se è chiaro che se alcuni giocatori rispondono picche, con Minas ne è un esempio, il lavoro diventa ancora più difficile. Allora, andiamo a parlare con Marco Sanfelici per le pagelle, che immagino oggi non siano proprio particolarmente da promossi. Ciao Marco!
Ciao Paolo, mi senti?
Ti sento benissimo.
Benissimo.
Allora.
E beh, siamo in pagelle da, come si dice, da ripetenti, da ripetizioni. E speriamo che alla ripresa del campionato in qualche maniera ci si possa promuovere, ma certamente quella che abbiamo visto ieri sera non è stata sicuramente una bella partita.
Però devo dire che leggendo le tue contropagelle, tu sei stato un po' più buono della critica neutrale. Cioè, oggi ho visto io anche dei 5, e ho visto anche dei 4,5 sui quotidiani, segnatamente a David. Tu, tutto sommato, come giusto, non hai messo nessun 7, perché francamente di 7 non se ne vedevano, però non hai neanche calcato troppo la mano. Allora, ti chiedo qual è proprio il tuo giudizio, intanto complessivo, sulla partita, e poi entriamo dentro qualche prestazione individuale.
Ma guarda, io quando esprimo dei giudizi sono sempre un po' in difficoltà nei confronti dei giocatori della Juventus, perché basta che un giocatore, anche se gioca male, indossi comunque la maglia bianconera, per me è come se fosse un figlio, quindi sai, diventa difficile. Però è anche vero che secondo me la partita ieri sera ha detto una cosa precisa, e cioè il vecchio detto: vorrei ma non posso. Più che pensare che i giocatori della Juventus in questo momento attraversano un periodo di, tra virgolette, paura, come ho intitolato, secondo me hanno probabilmente un eccessivo peso di responsabilità. Sotto un certo aspetto, avere vinto rocambolescamente con l'Inter, aver raggiunto il pareggio col Borussia, guarda, è un paradosso, ma secondo me ha dato l'impressione di essere più forti di quello che si è. E probabilmente la squadra ha perso un pochettino, diciamo così, la spensieratezza che prima aveva e che aveva portato dei risultati. Ecco, questa è un po' la mia idea. Dopodiché, cosa vuoi? Io capisco chi dà dei votacci a dei giocatori che ieri sera certamente non hanno fatto una bella partita. Io sono sempre un po' legato a questo aspetto, insomma, non me ne voglia, ma per me quelli della Juve sono sempre, insomma, da blandire, ecco, sotto un certo aspetto.
Io voglio entrare dentro alcuni giudizi, perché così ti dico la mia e ti esprimo anche quelle che sono le mie preoccupazioni o invece i miei motivi di ottimismo. Tu dai 6 a Di Gregorio, che è un voto giusto, perché alla fine se tu fai un clean sheet... Però io sono un po' preoccupato. Cioè, mentre vedevo precedentemente un portiere molto baldanzoso, molto coraggioso, molto reattivo, ieri non ha bloccato un pallone. E su tiri... Cioè, ed arrivava da una serie di gol nei quali era chiaramente in controtempo. Ora, a me sembra che anche lui, al pari della squadra, si è entrato, tu hai parlato di paura, può essere una chiave, può essere appunto, io sono molto d'accordo con quello che dici sul paradosso, no? Se tu subisci 7 gol in Italia in 2 partite, comunque ti fai delle domande. Cioè, Tudor dice meglio 4-3 che 1-0, non è vero, nel senso che per lui magari lo è, ma poi di fatto, come abbiamo visto, non siamo neanche più quella squadra divertente e siamo una squadra molto bloccata. Ecco, in questo io trovo che non è il problema principale, però Di Gregorio non ci stia garantendo quella sicurezza totale che invece io avevo visto soprattutto al mondiale. Quindi su questo io ho un minimo di preoccupazione.
Sì, sono concorde con te. Allora, relativamente a ieri, chiaramente non ha avuto, diciamo così, un super lavoro. Ma è anche chiaro che, per esempio, a me quel tipo di respinta fatta sul tiro di Leão mi è piaciuta poco. Mi è sembrata tanto una cosa abbastanza macchinosa, insomma.
Sì. No.
E poi, secondo me, il difetto che lui continua ad avere è il fatto che è fermo in mezzo ai pali. Cioè, se Leão non sbaglia il piattone, lui è fermo e si vede la palla entrare a fil di palo tranquillo e sereno. Cioè, non lo vedo reattivo in questo senso. Faccio un esempio, può essere pericoloso perché mettere in concorrenza di Gregorio con Perin può essere pericoloso, ma nella partita col Villarreal Perin, pur prendendo due gol, è stato estremamente reattivo sulle palle basse, è andato, si è opposto, insomma mi sembra più, come dire, un portiere rispetto all'altro che è sempre abbastanza fermo. Può darsi che sia una sua caratteristica, però da star fermi le porte sono di 7,22 e ne hai 3 metri e mezzo da una parte e 3 metri e mezzo dall'altra, non è tanto facile, insomma. Per cui su questo io sono concordo con te, può diventare un problema, anche se in questo momento non lo è. Se poi dopo si alternano i due giocatori diventa assolutamente un problema, perché nel ruolo del portiere bisogna essere molto chiari, chi è il titolare e chi non è il titolare, altrimenti viene fuori un grosso problema.
Vado su Kelly, perché tu gli dai 6,5, vado anche a leggere il giudizio che hai scritto. Beh, se c'è qualcuno che sta crescendo, uno di questi è Lloyd, ormai è una sicurezza a sinistra, non si accontenta più di solo di difendere, ma inizia ad appropriarsi di tutto il lato, andando a chiudere con palle in mezzo. Sicuramente il migliore è il reparto difendente, siccome questo è ciò che passa il convento. In realtà oggi i giornali, non pochi, gli danno 5, probabilmente per il fallo da rigore, ma anche per qualche incertezza diffusa all'interno della partita. Io sono abbastanza d'accordo con te che comunque mi sembra che oggi non ci sia un problema Kelly, francamente. L'anno scorso sì, e su questo devo dire che dobbiamo invece mettere una nota positiva. Tudor ci ha creduto, l'ha sempre difeso e credo che quindi da questo punto di vista si possa essere soddisfatti.
Sì, anche in funzione, vedi, la valutazione di Kelly è stata data da me anche in funzione del fatto che probabilmente è in controtendenza, perché parliamoci chiaro, questa è una squadra in involuzione rispetto a quella, sì, che abbiamo incominciato a vedere all'inizio della stagione, no? Quindi Kelly invece sta crescendo, cioè sta diventando un giocatore con una determinata personalità, che si prende determinati rischi, che riesce a fare tutta la fascia e cose di questo genere. Certo, in alcuni momenti è incerto, ma attenzione, io in effetti ho detto il convento passa questo. Certo che se uno è abituato a Gentile, a Cabrini e tutta questa gente qui non viene mai più a capo di nulla.
No, certo.
Però se questo è ciò che la Juventus in questo momento ha, secondo me è giusto anche sottolineare che questo non sia un giocatore in crescita.
Ti vado a leggere Cambiaso. Signore, tu gli dai 5,5. Signori, Andrea è un giocatore che o eccelle o fa fatica. Contro il Milan non delude di brutto, ma fatica alla grande. Se le Makers è un cliente tutt'altro che comodo, ma che si affievolisce col passare del tempo, in avanti il suo contributo non sempre è concreto e lineare. Allora, premesso che io credo che Cambiaso ieri potesse anche meritare il 6 in pagella, nel senso che quantomeno a livello di quantità nel primo tempo ha fatto molto, però arriva la domanda delle domande, e non è da Juve Milan che voglio la risposta, ma è più appunto dal periodo. Cioè, noi su Cambiaso abbiamo delle aspettative che sono molto alte. Cioè, voglio dire, questo è un giocatore che l'anno scorso a gennaio poteva andare al Manchester City. Lo stesso Tudor ne ha parlato recentemente dicendo: se vuole andare in un top club europeo, e in questo momento la Juve non lo è, c'è poco da fare. Cioè, stiamo parlando di Real Madrid o Manchester City o Liverpool, deve crescere. Ecco, io trovo che questo giocatore non stia crescendo. Allora ti chiedo, è una questione di condizione, è una questione di involuzione della squadra e lui non eccelle. È una questione di ruolo, perché poi io mi chiedo se lui sia veramente un terzino come offensivo, come ce ne sono altri in giro per l'Europa. Qual è la tua idea?
La mia idea è che secondo me Cambiaso dia il meglio di sé quando è più dentro il campo e non più laterale. Però se giustamente le esigenze di squadra lo spostano un pochettino più sul lato sinistro, abbiamo visto che lui è in grado di fare molto bene questo altro ruolo che gli viene chiesto. Io ho l'impressione che anche lui probabilmente si sia involuto dal punto di vista mentale. Siamo sempre lì, si parte sempre da quello. Cioè, giustamente tu hai detto, da lui ci aspettiamo molto. Probabilmente anche lui sa che da lui ci si aspetta molto. E probabilmente qualche freno tirato ce l'ha. Perché non si capisce come non sia lineare. Nel senso, non giochi cercando le giocate semplici, le giocate sue, quelle in profondità, quelle ad aprire il campo, quelle che... E invece è abbastanza impastato, ecco, tanto per dare un'idea. Con questo, certo, il suo lo fa, dialoga molto bene sia con Ildiz, sia con chi si inserisce, tutto quello che vogliamo. Ma per esempio, io non mi ricordo da quanto tempo non va fino in fondo a mettere in mezzo un bel pallone, che era una delle sue caratteristiche, oppure ad aprire il campo con, non so, un inserimento di 30-40 metri, anche qua prodotto di fabbrica.
Sì.
Siamo nel galleggiamento, Paolo, siamo nel galleggiamento. Il galleggiamento dà dal 5,5 al 6, insomma, non è che vada tanto oltre, e onestamente non va neanche sotto, perché non è
certo,
che
fatto, cioè, no, no, ma sono assolutamente d'accordo. Vado a leggere un messaggio da Twitch, e io ringrazio anche chi ci segue su questo canale, che dice: per me non deve giocare nella stessa fascia di Ildiz, però i due dialogano anche molto, e dall'altra parte, insomma, vediamo che con Sessão, di cui voglio parlare adesso, è un giocatore che certamente gode del lavoro che fa Kalulu, perché Kalulu poi di metri di campo indietro gliene risparmia un po'. Tu dai 6,5, oggi sono tutti concordi nel ritenerlo il titolare, cioè il migliore in campo, e io penso che oggi con Sessão sia un titolarissimo, al pari di Ildiz, cioè non si possa prescindere. Poi chiaramente aspettiamo il miglior Zegrova. Che cosa ti sta piacendo di lui? O che cosa invece ti lascia un po' perplesso?
No, mi sta piacendo di lui il fatto che copre sempre di più una parte che aumenta di campo. Cioè non è più legato, diciamo così, ad partire in maniera, tanto per dare un'immagine, alla bip bip, no?
Sì.
Come si chiama, l'uccello veloce,
beep, beep.
Che viene inseguito da Vil Coyote, insomma. No, viene anche indietro, e soprattutto indietro trova, come giustamente hai detto, e trova un appoggio. Trova appoggio soprattutto in Kalulu, ma trova appoggi anche in mezzo, per cui dialoga di più con la squadra. Certo, però, che quando parte con le sue sgasate, come io le chiamo, la nostalgia, se vogliamo, il rincrescimento, e non avere più gente come Marione Mandzukic o come il Pipita Higuain, perché sennò ieri sera vincevamo 2-0 dopo il primo tempo. Purtroppo ce ne sono altri lì e dobbiamo fare con quelli che ci sono.
Andiamo su David, tu definisci la sua scivolata la Buster Keaton. Buster Keaton era anche un comico molto triste, e quindi ti faceva sorridere più che ridere. E ieri, amaramente, trovo che il paragone che fai sia assolutamente corretto. Però la cosa che a me ha colpito ieri della sua prestazione, che stiamo parlando di un giocatore che ha corso tantissimo, i numeri ce lo dicono, ma come se non fosse il vero centravanti della Juve, cioè come se dovesse fare un lavoro per il quale, per carità, lui può anche essere adatto, ma che è troppo eccessivo, perché la Juve, come dire, quando ha preso un po' campo nel primo tempo, lui ad esempio ha fatto un buon passaggio per Kalulu, che Kalulu poi ha sbagliato in maniera abbastanza, come dire, terribile, con un piatto decisamente lontano dalla porta. Ma David è in crisi di fiducia e di autostima, perché poi esistono, no, per il centravanti i momenti, no, in cui sbagli persino in maniera troppo assurda. Che senso ha insistere su di lui? Perché c'è stato un forte dibattito, Marco, in settimana. Cioè qualcuno diceva, no, non importa che abbia sbagliato il gol con Villarreal, perché a Juve è lui il centravanti titolare. E io personalmente dico, sì, ok, però se fai quello che fai, forse gli altri devono essere anche un po' più promossi. Cioè io ieri avrei puntato più su Vlahovic, e devo dire che tra l'altro quasi tutti i giornali alla mattina davano Vlahovic titolare. Dove sta allora la giusta soluzione per te? Ti stiamo perdendo, forse abbiamo... Lo vedo frizzato, voleva rispondere.
Eccolo.
Ecco, oh, ci sei, eccomi. Vai.
Eccomi.
Eri fermo come allora, David in occasione della scivolata, vai.
Allora, bisognerebbe entrare nella testa di Tudor per darti una risposta, perché Tudor è portato a insistere sul giocatore nel momento in cui è in difficoltà. Lo abbiamo visto con Miners, e il fatto che per esempio Davide si sia letteralmente divorato un gol già fatto dopo qualche minuto all'inizio del secondo tempo col Villarreal probabilmente l'ha portato in una situazione un po' difficile dal punto di vista psicologico, e Tudor l'ha riconfermato. Però adesso direi che dopo quel paio di cose che abbiamo visto ieri sera, secondo me in questo momento il centravanti è Vlahovic. E ti dirò che nonostante che siano stati acquistati Davide e Openda, anche alla luce della loro presenza, secondo me Vlahovic risplende ancora di più, nel senso che chiaramente oggi se qualcuno pensa a lui, il centravanti della Juventus, pensa a lui, pensa a Dusa, non c'è niente da fare. Però ieri, per esempio, io ho visto una cosa che secondo me fa ben sperare, cioè finalmente Tudor muove i moduli. Cioè, finalmente vediamo un 3-5-2, l'abbiamo visto nella seconda parte del secondo tempo, e quello dà per esempio la possibilità forse di giocare con due punte, ma due punte reali effettive, a meno che giochi Yildiz sotto punta. Ma questo vuole dire due cose: Tudor gioca a tre dietro, quindi tutti coloro che anche io ci aspettiamo un 4-3-3 o cose di questo genere, possiamo mettere il cuore in pace. Giochiamo 3, diventa 3-5-2, continuiamo a difendere a 5, ma aumenta un giocatore in mezzo al campo. Tutto sommato, ieri Tudor ha capito che il Milan in quel momento era superiore al centrocampo e bisognava comunque porre un rimedio. Questo in relazione anche a come sarà utilizzato David, proprio per dare peso all'attacco. Ecco, in questo senso secondo me David con il Como, quando sarà il Como, probabilmente parte dalla panchina.
Lui ha detto ieri, hai fatto bene già ad aprire la valutazione su Tudor, che poi è un po' l'ultima su quale mi concentro. Tu gli hai dato 5,5, hai parlato e l'hai già accennato anche con noi appunto di questo paradosso della Juve che dopo le vittorie roboanti si impaurisce. Però ieri il 3-5-2 che Tudor ha definito come soluzione per i finali di gara, ci vuole lavorare, per adesso lo vede da 20 minuti e poco altro, è sembrato però molto bloccato, cioè ha tentato di impedire al Milan di vincere, anche se noi abbiamo rischiato enormemente alla fine, francamente Openda e Vlahovic si sono visti molto poco. Allora ti chiedo, può avere senso giocare senza nessun trequartista, cioè né Yildiz né Conceição né Zegrova, e allora puntare sulla fisicità degli attaccanti, se a centrocampo però non metti con Miners, che ipoteticamente dovrebbe essere il giocatore che ti dà più qualità? Perché o Miretti o Azic, perché ieri poi alla fine tra Locatelli, Thuram e McKennie di costruzione se n'è vista molto poca. Ecco, giusto McKennie ha dato un pallone a Openda non banale, Openda l'ha tirato malissimamente. Cioè, anche sul 3-5-2 non è la panacea di tutti i mali, bisogna un po' costruirlo meglio.
Sicuramente sì, sicuramente sì. Intanto quando dici 3-5-2, Tudor alza la manina, tira sul ditino e dice presente. È già qualcosa,
hai ragione.
Ecco. Poi è chiaro che ieri sera è stato interpretato in chiave difensiva. Cioè, ad un certo punto, è lì il vorrei ma non posso di cui parlavo all'inizio del mio intervento. A un certo punto Tudor ha capito che doveva portare a casa il massimo possibile, perché comunque, ripeto, negli ultimi 20 minuti il Milan ci è stato superiore. E in maniera molto, molto, molto evidente. Ripeto, ringraziamo, al di là di Pulisic, ci sarebbe anche da discutere sul fatto che ci fosse o non ci fosse quel rigore, ma a parte quello, ringraziamo Leao che si è letteralmente mangiato un gol e l'altro l'ha sparacchiato, insomma, per cui noi eravamo in ambasce. Il 3-5-2 ieri ha chiuso un pochettino i conti, è evidente, a scapito dello spettacolo e a scapito delle aspettative che tutti quanti noi abbiamo, e in questo senso i fischi finale sono giustificati, perché alla fine la partita è così morta, si è consumata come una candela, insomma, sì, quando sì, probabilmente c'era gente sugli spalti, anche noi, insomma, che ci attendevamo ben altro.
Assolutamente.
Il 3-5-2 c'è. È chiaro che va interpretato in chiave di centrocampo, questo sì. Bisogna trovare due laterali quinti che siano in grado di coprire tutte le fasce. Problemi sono sui giocatori importanti, come ne sarei detto, ma anche Idris stesso, Azic, eccetera, possono essere quelli che ne portano le conseguenze. Se si gioca con 3-5-2 in attacco, sicuramente sulla fascia destra non ci va più Kalulu, ma ci va con Seisao, ci va Zegrova, ci vanno questi giocatori che chiaramente spingono la squadra in avanti. Dall'altra parte potrebbe essere, per esempio, il momento di Cambiaso, visto, tu sicuramente te lo ricordi, come le prime esibizioni sue l'anno scorso con Thiago Motta, mi ricordo l'Udine, mi ricordo altre zone.
Certo.
Cioè, dove veramente un giocatore devastante sulla fascia sinistra.
Certo. Marco, grazie per il tuo contributo e ci vediamo alla prossima partita della Juve. Buona giornata, ciao!
Grazie Paolo, buon lavoro, buon proseguimento.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Tanti messaggi, adesso abbiamo un'ultima ora insieme con cui possiamo affrontare tutti i temi, ma io riparto dal vocale che ho appena sentito di Diego. Beh, indubbiamente le prestazioni di David e Openda sono molto negative, e siccome sappiamo, tra l'altro li abbiamo affrontati l'anno scorso in Champions League e ci hanno messo seriamente in difficoltà, poi parla anche della loro carriera, dobbiamo sperare veramente in altro, cioè ci mancherebbe. Sono due giocatori di valore, ripeto, quando arrivi in Italia tante volte fai fatica ad ambientarti. Io devo dire che tra gli errori ieri di David, quello ovviamente un po' alla Stanlio Olio, ha rubato l'occhio ed era veramente clamoroso. Però io sono rimasto più preoccupato quando McKennie fa una sponda improvvisa sempre nel primo tempo e David sul secondo palo è fermo, cioè fa un passo, quella palla lì la mette, si spera, dentro. Dopo Villarreal non possiamo neanche esserne sicuri, cioè proprio una mancanza di reattività. Allora, se è stanchezza perché ha dovuto correre troppo fuori per riuscire a far salire la squadra, è comunque un problema e questo va assolutamente affrontato. Primo messaggio che rileggo in questa nuova parte. Buongiorno Paolo Rossi, questo mi ha fatto molto sorridere. Vedendo questa Juventus giocare, non ho nient'altro da commentare, dice Pasquale. Però noi invece ci tocca provare a dire qualcosa di più, come dire, articolato. Marco da Crema, ciao Paolo. Ti e vi faccio una domanda. Questa rosa, se non avesse sopra la testa il nome Juventus, tu, voi tifosi, direste che era scudetto? Vorrei una risposta oggettiva. Da questa risposta facciamo le adeguate deduzioni. Beh, allora, la risposta oggettiva sul valore dello scudetto non esiste. Ognuno ha i suoi pareri. Io ribadisco, a costo di fare una figuraccia peggio di quella di David, quello che ho detto all'inizio della stagione, che la Juve, secondo me, può vincere lo scudetto. Ripeto, trovo che sia una rosa incompleta, ma con tante possibilità di combinazione, sia nella scelta degli 11 titolari, diciamo di volta in volta, sia nella scelta dei moduli. Poi so benissimo che non abbiamo il miglior centrocampo d'Italia, ma so anche che possiamo avere il miglior attacco d'Italia e che abbiamo una difesa, se c'è Bremer, che non è inferiore a quella di nessun altro. Cioè, io credo che francamente, se vai a vedere la rosa della Juventus, se parliamo d'Italia, io l'ho detto dall'inizio, io non ho nessuna ambizione in Champions se non riuscire ad arrivare ai playoff. Poi quando arrivi ai playoff può succedere di tutto, abbiamo visto Underdog arrivare persino in finale, ma non è il nostro caso. Io penso che a Madrid riceveremo una bella lezione di umiltà, spero di no, e da lì ci tareremo. Cioè, mi sembra che sia una squadra che può pareggiare con le squadre con chi abbiamo incontrato, cioè di quel livello lì, quindi che può fare un percorso ma non da alimentare chissà quale ambizione. Ma in Italia, vedendo, cioè, io capovolgo il discorso, vedendo quante brutte partite abbiamo fatto in questo inizio e il fatto che siamo lì, mi fa pensare che questa squadra, se migliora, però deve migliorare. Cioè, il punto è chiaro che il discorso che faccio io è se penso al livello, non dico massimo, ma comunque significativo del rendimento teorico che hanno magari già raggiunto in passato alcuni di questi giocatori. Ripeto, io non penso che l'attacco della Juve sia più debole. Cioè, se Bonnini e l'Inter, che ha fatto con tutto il rispetto, un buon anno a Parma, ma non un anno da top player, un buon anno a Parma, sì, cala in questa nuova realtà e da subito delle risposte. Io credo che sia normale avere l'ambizione e la speranza che Openda, David facciano lo stesso. Con Sessão ne è un esempio. Con Sessão è arrivato alla Juve, non era un giocatore di prima fascia e oggi lo è diventato. Quindi io credo che se miglioriamo il rendimento di alcuni giocatori e Tudor trova la quadra, io credo che questa squadra sia competitiva. Poi se invece pensiamo che ogni anno noi facciamo un mercato comunque quantomeno importante, una volta numericamente, una volta economicamente, una volta per l'inserimento di tasselli specifici, e poi però non riusciamo neanche a competere proprio per niente, c'è una malattia che non assolve nessuno a quel punto. Roby da Brescia, buona giornata. La mia sensazione è che la Juve non è una squadra equilibrata, non c'è centrocampo, non lo scopro di certo io purtroppo. Centrocampo c'è, è un centrocampo che ha dei limiti, ma che tra l'altro non esprime certamente grande qualità, ma che non va neanche per sotto. Cioè, questo non deve, come dire, deve essere un valore che noi ricordiamo. Cioè, nel male di una Juve che non riesce a esprimere grande gioco, c'è il bene di una Juve che però non ha ancora perso. So che lo dicevamo l'anno scorso, ma infatti dobbiamo arrivare a crescere, perché se è così è chiaro che la Juve è destinata a lottare se va bene per il quarto posto, ma io spero che ci sia molta molta più ambizione in relazione a una crescita che dobbiamo naturalmente fare. Vocale.
Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Allora, le parole ieri sera di Tudor a DAZN nel post partita a me hanno lasciato un po' inquietata, perché secondo me lui è consapevole che giocando forse in maniera diversa questi giocatori potrebbero rendere di più. Ma lui vuole arrivarci con le sue idee, perché quando gliel'hanno chiesto e lui ha risposto: sì, è vero che un allenatore si deve adeguare ai giocatori che ha, però io lo voglio fare anche con le mie idee, col mio modo di vedere il calcio, altrimenti sarebbe troppo facile. Quindi è ancora più preoccupante, perché lui probabilmente si rende conto che giocando magari in qualche altro modo forse puoi ottenere qualcosa di più, ma lui ci vuole arrivare tramite le sue idee. Quindi o qui qualcuno lo fa rinsavire, o se no noi facciamo la fine dello scorso anno con Motta, perché poi il punto è lo stesso. Quindi speriamo che qualcuno in questa sosta lo faccia un po' ragionare. Buona giornata.
Ma Maria Grazia, io ho ascoltato Tudor e Tudor, come trovo normale che sia, cerca di proporre quello che lui crede. Chi è che lo può far rinsavire, oggettivamente? Cioè, se non possiamo pensare che un allenatore dopo sei giornate venga commissariato, ma poi da chi? Chi è che in Juve può andare a dire a Tudor: no, guarda, devi cambiare modulo, guarda, devi scegliere questi giocatori? Un allenatore viene pagato per avere la responsabilità, si prende gli oneri e gli onori, ed è questo. Cioè, io non credo che Tudor stia dicendo: no, c'è un'altra possibilità per la quale giochiamo meglio, perché quello non sarebbe integralismo, non sarebbero le idee, sarebbe stupidità. Se un allenatore fosse convinto, non credo che Tudor abbia il bollino del 3-4-2-1 come marchio di fabbrica per diventare famoso come il 4-4-2 di Arrigo Sacchi, tanto per essere chiaro, no? Cioè, quindi non è questo. Il punto è che lui ritiene che attraverso questo modulo e attraverso l'insistenza arriverà a dei risultati stabili. Questo ci sta dicendo. Quindi, altrimenti, perdonatemi, stiamo facendo la caricatura di Tudor. E si può essere, io non sono assolutamente attratto da questo modulo, non mi piace come sta giocando la Juve e spero che prima o poi Tudor provi anche altro, però non intendo banalizzare quello che fa Tudor e quindi questa visione per cui Tudor ha delle idee sbagliate e però le vuole perseguire fino in fondo, c'è il fatto che lui le vuole perseguire fino in fondo esattamente come Thiago Motta, perché è molto convinto che attraverso quello arriverà a dei risultati, che è esattamente quello che fanno quasi tutti gli allenatori. Poi, se andiamo a discutere del fatto che ormai gli allenatori sono quasi equiparati a dei filosofi per cui muoiono con le loro idee piuttosto che cambiare, sono totalmente d'accordo e trovate con me proprio una porta apertissima. E io ritengo che oggi impiccarsi a un modulo, anche quando sembra funzionare tantissimo, non ha molto senso. Ma Tudor, evidentemente, ritiene che a gioco lungo questo gli darà dei risultati e devo dire che non è che non abbiamo mai visto qualcosa nella Juve di Tudor, non stiamo vedendo quel che basta per essere soddisfatti, questo sì, però non capisco francamente quando si dice: ma chi lo fa rinsavire? C'è che va? Chi è che va da Tudor a dirgli: no, adesso cambi modulo? Perché se io fossi un allenatore della Juve e arriva qualcuno a dirmi che devo cambiare modulo, do le dimissioni subito, perché il mio lavoro è quello. Tudor non penso che vada dal marketing o dal direttore generale a dirgli devi fare così o cos'ha. E quindi è giusto che Tudor, che paghiamo anche discretamente, si prenda le sue responsabilità. Allora, Massimo da Rivoli: ciao Paolo, il presupposto è che siamo ben lontani dalla Juve degli anni d'oro, inadeguati a partire dal presidente fino ad arrivare all'allenatore. John Elkann continua ad affidarsi a uomini sbagliati e lo fa semplicemente perché non sente sulla Juve, per lui è solo un'azienda e zero passione, saranno anni bui purtroppo. Massimo, ok, ma basta però, ve lo dico tranquillamente. Cioè, siamo nel calcio, non è che ogni volta noi possiamo fare questo ragionamento per cui, insomma, è tutta colpa sempre. Abbiamo una squadra di calcio che deve giocare meglio e che e può ottenere dei risultati e lo può fare meglio. John Elkann non avrà passione, ma i soldi li sta tirando fuori. Sbaglierà gli uomini? Ma non lo so, poi lo decidiamo alla fine. Se Comolli è insufficiente, Giuntoli, ricordo che quando è stato preso era il re del mercato, è stato salutato da tutti, quindi poi non è che abbia proprio sbagliato Elkann, ha sbagliato Giuntoli, punto. Cioè, questa, ma non per difendere la proprietà, ma perché altrimenti continuiamo veramente a martoriarci. Mi sembra di essere diventato, cioè, ci sono squadre con una proprietà pessima che fanno meglio. Cioè, mi sembra un po' come a Roma, che quando le cose non vanno bene è colpa dei Friedkin che non parlano. A Roma c'è questo mito, no? Ehi, ma i Friedkin non dicono nulla. adesso la Roma è in testa e Friedkin continua a dire nulla, esattamente, cioè c'è il calcio, c'è il rettangolo verde, c'è il campo da gioco, c'è Tudor, ci sono i giocatori, cioè non è che Elkan può essere responsabile se David scivola davanti all'area di rigore. Poi se facciamo discorsi di struttura generale, facciamoli, e allora mettiamoci ad invidiare De Laurentiis, che sta costruendo un modello col suo Napoli positivo e in questi anni ha vinto un po' più degli altri. Però, viva Dio, cioè, i soldi li tirano fuori. Quando avremo una proprietà che non li tirerà più fuori, poi andiamo a discutere. Parliamo delle partite adesso. Poi a fine anno facciamo i conti e ci facciamo tutti i ragionamenti. Ma, ripeto, se qualcuno pensa che la Juve sia destinata fatalmente a essere, come scrive Marco, che è una roba che io trovo, francamente, lo dico con molta chiarezza, odiosa. Cioè, adesso c'è questa cosa che la Juve è diventata il Manchester United italiano. Lui lo scrive. È un problema di testa, siamo diventati il Manchester United italiano. Puoi comprare chiunque, ma diventa scarso in poco più di un mese. Non è vero! Con Seisao è arrivato e gioca bene. È arrivato ed è stato un grande acquisto. Thuram è un ottimo acquisto. Kelly, che è partito male, si sta rivelando un buon acquisto. Di Gregorio è un portiere più che decente per la Juve. Non è vero, ci sono giocatori importanti che hanno fallito, che non è un problema di testa, è un problema probabilmente di loro caratura tecnica. Forse abbiamo visto qualcosa che non c'era. Forse non sono adatti alla Juve. Ma il Manchester United non fa più le coppe da anni. Quindi la Juve non deve essere denigrata. La Juve è una squadra da quarto posto, terzo posto. Ma ha sempre fatto questo. Questo. Quando attraverseremo il periodo dello United, potremo dire siamo diventati United. Ma oggi un minimo di orgoglio in più lo chiedo alla tifoseria. Perché continuare a denigrare una squadra che galleggia. Galleggia male, fa fatica, ci fa fischiare a fine partita. Tutto giusto. Ma non siamo un disastro. Questo è. Siamo un disastro se pensiamo ai 9 anni. Peccato che poi però quando vinciamo i 9 anni erano gli scudettini, non li festeggiavamo, era tutto sempre scontato, eccetera, eccetera. Noi con quei 9 anni ci siamo messi a posto per tutta la vita, per certi versi, eh? Quindi, allora, se siamo il Manchester United, siamo stati anche il Manchester United dei tempi positivi. Invece, tifoso della Juve medio è sempre lì che si lamenta. Combattiamo, prima di arrenderci, combattiamo un po', perché altrimenti la rassegnazione poi si respira ovunque e non va, e non va. Bene, vocale!
Ciao Paolo, Salvatore De Roccarinola.
Ciao Salvatore.
Guarda, per me non esistono gli allenatori filosofi e per me Tudor non è un filosofo. È una questione di rispetto e di coerenza. Cioè, se io sono un ristoratore e ingaggio uno chef che è bravissimo nei piatti di mare, poi non gli posso dare la carne e dire di fare la carne. Perché lui giustamente mi dice, allora che mi hai preso a fare? Che Tudor giocasse col centrocampo a due avesse determinate idee, penso lo si sapesse. Lui è coerente tutto, il problema è il nostro, perché se non ci stava bene non lo prendevamo, o quantomeno gli prendevamo giocatori adatti a sviluppare la sua idea, e quindi magari un centrocampista in più e un attaccante in meno, visto che noi giochiamo con un attaccante senza ali, no?
Allora, io in linea teorica sono totalmente d'accordo su quello che hai detto, nel senso che... Faccio solo una minima distinzione. Cioè, quando una società va a prendere un allenatore, l'allenatore immagino che faccia delle riunioni con la società prima di firmare. E quindi si parla dei presupposti, si parla della campagna acquisti, si parla dei giocatori che ci sono da valutare o da rivalutare, di chi mandare via, eccetera. Se si fanno le cose seriamente. E penso che nelle società professionistiche lo si faccia dalla prima all'ultima, anche perché poi lo paghi un allenatore, gli fai un contratto di una certa durata e ricordiamocelo questo, non è che Tudor passa da traghettatore ad allenatore per una stagione, abbiamo fatto un progetto con Tudor. Tudor è insoddisfatto del mercato? Io questo non lo so. Certamente Tudor, rispetto alle sue idee di gioco, diciamo che ha più centravanti del dovuto, anche se poi sappiamo benissimo come è successo l'anno scorso, che ti basta un infortunio come quello di Milik e poi ti trovi scoperto. Ha un numero giusto, secondo me, di trequartisti e sicuramente ha la mancanza di un centrocampista di qualità che necessariamente deve essere con Miners. Cioè con Miners, ce lo siamo detti più volte, non ha avuto mercato, non c'era la possibilità di mandarlo via, mentre per Douglas Luiz o Nico Gonzalez è successo, e con Maines deve diventare un elemento base della Juve. Quantomeno non deve essere una zavorra. Non sarà titolarissimo quando entra in campo. E Tudor su con Maines non gli si può dire quasi nulla, se non che ha provato davvero a rivalutare questo giocatore, perché se non l'abbiamo con Maines, e tra l'altro non abbiamo neanche Miretti che in qualche maniera può darci della qualità, abbiamo un buco. Però io sono d'accordo, Tudor non ha il migliore dei mercati possibili, ha un parco giocatori che secondo me può far comunque rendere meglio, e allora lì che interviene il pragmatismo. Cioè, mi innamoro, sono innamorato del 3-4-2-1. Ritengo che per le caratteristiche dei giocatori comunque vada, sia il modulo giusto. Se poi vedo che le cose non funzionano, devo cambiare qualcosa. Cioè, il punto è questo. Qui si tratta di capire, poiché Tudor ci dice che Atalanta e Villarreal per lui sono state due buone prestazioni, qual è il livello che gli farà il livello di insufficienza che gli farà scattare la molla del cambiamento. Per adesso non c'è questo livello, per lui non l'abbiamo raggiunto, siamo noi, e per certi versi lo capisco, perché alla fine ancora la Juve sta in una linea di provvisorietà, non di esplosione, ma non di crisi. E questo è il punto, il calcio lo determinano i risultati e l'interpretazione che dà ai risultati. Per adesso Tudor, da quel che ci dice, non sembra particolarmente scontento di quello che succede. Però certo dobbiamo ragionare sulla realtà, non su mercati possibili che dovevano esserci, eccetera, eccetera. Perché questo è il quadro. Cioè, se voi pensate, io non credo che francamente le altre squadre abbiano una rosa perfetta. Hanno magari una rosa più competitiva, ma una rosa perfetta io non la vedo da nessuna parte. E ripeto, a livello italiano, non stiamo parlando a livello europeo dove se incontri gente che ha Kane, Mbappé, Haaland, e allora già quello, come dire, fa la differenza. Yamal, eccetera. Stiamo parlando di livello italiano in cui io non vedo rose perfette. Insomma, quando mi dimostreranno che l'attacco del Napoli è così più forte del nostro, io non ne sarò non felice, naturalmente, ma lo vorrò vedere. Vedo che il Napoli per vincere partite fa una fatica bestiale. Eppure le vince. Questo bisogna fare. Cioè, bisogna coi limiti riuscire a convivere e fare qualcosa di positivo. Leonardo da Brescia. Buongiorno ragazzi. Se noi tifosi iniziamo già ora a criticare Tudor, allora sarà una stagione davvero lunghissima. Ci rendiamo conto che ieri in difesa c'erano Gatti, Kelly e Rugani? Cosa speriamo? Di replicare i risultati della Juve con la BBC? Non scherziamo, è già abbastanza coraggioso Tudor a mettere sempre tre attaccanti. Sì, questa è una valutazione corretta. Cioè, ieri comunque non dobbiamo dimenticare che la Juve non aveva Bremer e Thuram. E se la Juve in questo momento ha un asse che funziona, almeno in certe situazioni l'abbiamo visto, è Bremer, Thuram, Yıldız. La Juve ieri era rimaneggiata, e sono d'accordo che la Juve non, comunque ha uno schieramento offensivo. Cioè, come si è visto ieri, col 3-5-2 noi esprimiamo meno. E non è facile correggere questo modulo. E quando appunto si dice, ma il 4-3-3, il 4-3-3 sì, ma con chi? Lo reggiamo noi il centrocampista unico davanti alla difesa? Siamo veramente certi che con Thuram, con Maines e Locatelli esprimiamo più gioco e riusciamo a coprirci meglio? Abbiamo la controprova? No! Sì, appunto, ci verrebbe a dire aspettiamola, vediamola, proviamola. Però questo evidentemente a Tudor non piace, perché ha delle sue idee rispetto allo sviluppo del gioco. Cioè, Tudor sostanzialmente ci dice, io voglio, preferisco maggiore solidità e meno gioco piuttosto che le imbarcate, tra virgolette, che poi ci hanno portato bene, di Inter e Borussia, cioè quelle partite un po' matte. Deve arrivare a fare quel gol in più e a subirne uno in meno. La Juve è significativo i numeri che ha. La Juve ha una media di un gol e mezza gara, e una media fatto, e di un gol e qualcosa subito. Il confine è stretto, Non abbiamo una squadra che fa 4 gol a partita e ne subisce 2, che dici, vabbè, è una giornata storta, perdiamo, però è una giornata giusta, siamo una squadra che fa meraviglie davanti. No, il confine è labile e bisogna quindi chiaramente modificarlo. Andiamo a sentire ancora un vocale prima della pausa.
sempre Luca da Terni, ho dimenticato di dire una cosa che è molto interessante sulla questione del messaggio della signora che aveva mandato prima. E qua è una questione di filosofia di calcio, nel senso che comunque, e di possibilità, nel senso che comunque quando hai una squadra come quella di Allegri, dove ci sono campioni e gente di esperienza, gente che non hai bisogno di dirgli cosa deve fare in campo, tu puoi anche cambiare tanti moduli, perché comunque si sanno gestire e autogestire nei movimenti, nel tempi di gioco e quando fare il passaggio, quando non farlo, esempio. Mentre la Juve, e Tudor è un allenatore molto schematico e ha bisogno di un certo tipo di giocatori, tra cui gli esterni che vanno sul fondo e che non ha, per riuscire a fare il suo gioco, e ha bisogno di un interditore in più di grande gambe e corsa che non ha, per fare il suo gioco, e quindi diventa un gioco adattato che in questo momento non rispecchia al 100% Tudor, a mio avviso.
Sì, però non possiamo stare sulla... Io sono d'accordo, Luca, con la tua analisi, che è anche approfondita ed è molto dettagliata, però non... Tudor deve adattarsi con quello che ha e deve valorizzare quello che ha. Cioè, non possiamo, ripeto, impiccarci a un modulo o un'idea di calcio. Devi riuscire a massimizzare le cose. Però, ripeto, io non voglio fare di Tudor né una caricatura né una distorsione. Tudor è stato molto soddisfatto, perché ce l'ha detto, delle prestazioni con l'Atalanta e col Villarreal, non del risultato. Del risultato lui è uno juventino. Sa benissimo che i pareggi non sono mai positivi. Però lui ha detto: abbiamo fatto due grandi prestazioni. Per me no. Per me quelle prestazioni, c'è una marea di difetti che mi fanno pensare che poi arrivi a Juve-Milan e non te la giochi, perché non hai alimentato nessun tipo di sicurezza tale da andare con coraggio a provare a vincerla rischiando di perderla. Noi abbiamo rischiato di perderla senza provare a vincerla. È un'altra cosa. E questo però c'era già dentro gli sbandamenti di Verona, col Villarreal e con l'Atalanta, che non sono stati banali, secondo me. Però Tudor su questo vuole lavorare e diamogli quindi la legittimità di proseguire questo tipo di percorso.
Cose di calcio.
Allora, riprendiamo per l'ultimo blocco, poi vi ricordo oggi alle ore 14 la Juve del lunedì, eccezionalmente con il nostro direttore Antonio Paolino, con la possibilità di telefonate in diretta e quindi proseguire con lui le analisi che stiamo facendo insieme. Io vi ringrazio tantissimo per i messaggi e i vocali che sono arrivati, 340-5425-324. Abbiamo ancora 25 minuti scarsi per dialogare insieme, abbiamo già affrontato tanti spunti. Ripartiamo da un vocale.
Si da Pisa. Io credo che la Juve, quando è al completo, se la può giocare con chiunque. Al completo parlo di Bremer, innanzitutto, di Gatti, di Ildiz con Sessao, Locatelli e Thuram. Questi sono i cardini fondamentali della Juventus. Il centrocampo della Juve non è un centrocampo forte. Però se Locatelli e Thuram stanno bene, diciamo che per ora ha retto. Quando manca uno dei due, si vede e si soffre. Koopmeiners purtroppo noi non l'abbiamo ancora visto nella versione buona, e McKennie, un ragazzo che si impegna, corre tanto, ma alla fine è più la confusione che fa del vero rendimento che porta in più alla squadra. Non ha neanche un ruolo definito, io non ce l'ho certo con lui, però McKennie titolare nella Juventus, come lo stesso Koopmeiners, ad oggi non si possono vedere. Il centravanti per ora, chiunque mettiamo, chi parte titolare spesso fa male.
Allora, io sono d'accordo che se la Juve ha un 11 come quello che hai definito, cioè con Bremer, con Thuram, con Locatelli e magari con un centravanti che inizia ad avere anche un po' più di fiducia e continuità, io penso che la Juve ha un limite a centrocampo, una difesa potenzialmente molto buona e anche discretamente protetta, e un attacco dove le possibilità non sono banali, perché comunque quando tu schieri con Sessao e Ildiz hai due giocatori che oggettivamente ti fanno la differenza, la possono fare quantomeno. Quindi io penso che quando tu hai una squadra di questo genere devi trovare il modo di valorizzare quello che hai al massimo e minimizzare i difetti che hai. Quindi io non chiedo a Locatelli e Thuram cose impossibili, però chiedo, so benissimo, infatti tanti dicono, ma la Juve che gioco ha se non quello di portare la palla sugli esterni, così loro ci pensano. È questo, perché la qualità è lì. Cioè, la Juve non ha per adesso un attaccante in grado di fare le sponde per gli inserimenti, che poi si inserirebbe Thuram, perché Locatelli fa un altro tipo di gioco, e Thuram effettivamente l'anno scorso 6-7 gol li ha fatti, e teoricamente ci dovrebbe essere con Miners a garantirci anche questo, ma non c'è, visto la sua resa. Quindi, come dire, quando hai un certo tipo di struttura, devi riuscire, mi ripeto, a fare in modo che quelli che giocano meglio riescano ad avere più palloni possibili, e quelli che hanno meno qualità si occupino di altro. Ecco, io credo che, cioè, se la Juve non fosse capace a fare questo, non mi spiegherei come ha fatto a vincere con l'Inter, che è una squadra che di qualità ne ha molta più di noi, ma nell'ambito di una partita, allora, tu devi però poi trasferire quel tipo di spirito, quel tipo di coraggio, quel tipo di qualità nei gol che hai fatto, perché ne hai fatti alcuni molto belli, li devi trasferire poi con le piccole, quando invece ti accontenti, giochicchi e fai tutta una serie di cose che ti portano a risultati negativi, a passaggi a vuoto. Giuseppe da Finale: questo vedere tutto nero mi infastidisce. L'anno scorso siamo arrivati appena appena in Champions e quest'anno vogliamo vincere tutto. Esiste anche la via di mezzo. Cerchiamo di goderci quello che viene. Non siamo messi malissimo, come qualcuno vuole farci credere. Aspettiamo ancora per capire il nostro livello. Ma sì, io sono totalmente d'accordo che non è successo niente. Nel senso, abbiamo tante impressioni, ma non c'è nulla di irreparabile. Però dobbiamo sapere che il margine di sicurezza maturato in questo periodo è minore di quello che ci aspettavamo. Questo sì. Poi ripeto, io sono vecchio abbastanza, soprattutto pacato abbastanza per ricordarmi stagioni nelle quali dopo 6 giornate abbiamo cambiato passo, e però so anche che, insomma, si fa fatica in questo momento ad avere questo tipo di ottimismo, perché vedi una squadra bloccata, una squadra che non esprime la qualità che ha, perché questo è il punto. Io non sono d'accordo con chi dice che non ne ha, ma non riusciamo in questo momento minimamente a esprimerla, e questo è un limite serio. Ma nella società della Juve chi è che capisce di calcio? E anche questo a me va un po', devo dire, un atteggiamento che mi ha un po' stufato. Comolli capisce di calcio, Modesto capisce di calcio, Chiellini capisce di calcio, e infatti la rosa della Juve non è una rosa banale. Chi è che capisce di calcio nella Roma o nelle altre? Cioè, io vorrei ragionare un po' più sui giocatori, sul gioco, ma è sempre colpa di qualcuno che costruisce mai. Io, a me francamente, credo che quest'anno, tanto è vero che alla fine del mercato non eravamo così scontenti, eravamo perplessi sulla mancanza di un centrocampista in più, ma si diceva, beh, però cavolo, l'attacco adesso ce l'abbiamo. Ecco, poi se non rendono, viva Dio, è anche colpa di chi non rende. Non è che proprio dobbiamo sempre ragionare sui dirigenti, perché Giuntoli capisce di calcio, Guardate che Giuntoli è bravissimo. Cioè, non è vero che non è bravo. E con Giuntoli non abbiamo combinato niente. Quindi chi è che capisce di calcio? Cosa vuol dire questo? Marotta il primo anno non ha capito niente di calcio, e Paratici poi dal secondo sono diventati dei geni. Guardiamo i percorsi lunghi. E quindi io francamente a questa dirigenza, che può aver sbagliato tutto, lo decidiamo fra un anno, non dopo 6 giornate, dove prendono un giocatore che interessa molti e questo non rende. Insomma, mi sembra francamente un po' facile da parte dei tifosi, questo tipo di alcuni tifosi, questo tipo di analisi. Vocale.
Buongiorno a tutti. Una riflessione: è così difficile per Tudor cercare di impostare una formazione sul 4-2-3-1? Comunque terzini ci sono, perché c'è Cambiasso, c'è Cavall, c'è Calulu, c'è João Mario. In più potrebbe comunque mettere a centrocampo soltanto due giocatori, che potrebbero essere Thuram e Locatelli, e i tre trequartisti con Ildiz dietro le punte, con Zegrova e con Seisao, e in attacco David o Pendano, non lo so chi per lui. In questo modo tutta la qualità che non abbiamo a centrocampo magari si sposterebbe più in avanti e avremo più qualità in avanti, un po' come fece un anno Allegri con il 4-2-3-1 quando poi vincemmo tutte le partite e cominciamo malissimo in campionato. Grazie a tutti, Piero da Tenerife.
Beh, guarda, mi hai fornito l'assist proprio col riferimento che fai. Allora, io non voglio neanche paragonarli Pjanic e Khedira a Thuram e Locatelli, nel senso che Pjanic era un regista vero che contemporaneamente recuperava palloni più di tutti, e Khedira è un giocatore, penso che lo si possa dire con tutta tranquillità, che aveva un senso tattico talmente elevato che quando la Juve prova in qualche maniera ad abbandonarlo e Sarri lo vede dopo 3-4 allenamenti, dice: per favore, questo me lo dovete lasciare a tutti i costi. Quindi Thuram non è questa cosa. Thuram è un giocatore esplosivo, è un giocatore anche un po' pasticcione, è un giocatore di qualità, nel senso che ha anche della proprietà tecnica e lo si vede dai gol che fa, ma non hanno quella capacità tattica i due. Ma poi andiamo a vederli i tre che erano dietro Higuaín. C'è Cuadrado? Volete paragonare Cuadrado, il lavoro che faceva Cuadrado, che nasce terzino con Seisao o Zegrova? Non ci sta. Dybala lo paragoniamo tranquillamente a Yıldız, diciamo. E Mandzukic? Cioè Mandzukic che faceva il terzino? Mandzukic che andava a battagliare dappertutto, Mandzukic che aveva fisicità e poi te lo trovavi in area di rigore ad andare a saltare di testa? Allegri arriva a quel modulo nel 17, maturandolo dopo un bel po' di partite, e lo matura quel modulo quando noi siamo in testa alla classifica. Questo va ricordato. Quindi io non credo che la Juve possa giocare col 4-2-3-1 con Zegrova, Yıldız e con Seisao. Mi piacerebbe. Però dietro devi avere una difesa e una fase difensiva che veramente quando ti schiacciano non fa passare uno spillo. Ma abbiamo Bonucci, Chiellini e Barzagli noi, secondo voi? Quindi capisco la suggestione e io spero che sempre di più, e infatti io penso che tutto deve cercare di fare in modo che i sei riescano a giocare, o almeno cinque di loro attaccanti riescano a giocare il più possibile dentro la partita con i cambi. Ma non si può paragonare questa Juve e le caratteristiche di quei giocatori di questi giocatori a quelli di una volta, perché mi basterebbe un Mandzukic per iniziare a fare qualche altro discorso. Ma abbiamo tutti leggerini che se li spompi nell'andare indietro, a differenza di Cuadrado e Mandzukic, dopo 30 minuti hai finito di giocare. Quindi prenderemo delle imbarcate notevolissime, tenendo conto che secondo me terzini bassi così forti noi non li abbiamo. Forse Kalulu lo può fare bene, già Cambiaso mi sembra un giocatore un po' ibrido che si esprima meglio in altre situazioni. Vocale.
Ciao Paolo. Ma a me è parso che la Juventus, come d'altra parte anche il Milan, non la volessero quasi giocare la partita ieri. C'era un che di svogliatezza, di situazioni, di far male. Nel caso di Gatti l'ho visto proprio sfortunato, però insomma sto povero David, cerchiamo di servirlo un po' di più, no? Non lo so, in attaccante adesso ce l'abbiamo, cerchiamo di metterlo in condizione. Capisco che poche partite che giocano con noi, però insomma sappiamo di mettere in campo, perché secondo me Openda vale, David pure, però non si può vedere un giocatore che scivola sempre davanti alla porta, se è messo lì che aspetta la manna dal cielo.
Beh, sono d'accordissimo che sono giocatori che valgono e che devono riuscire a esprimere il potenziale. Diciamo che ci dobbiamo preoccupare molto il giorno in cui David o Openda sbagliano tre occasione partita. Se ne hanno una è troppo poco per bocciarli definitivamente, però in questo momento mi sento di dire che forse se ne produciamo solo una, quello che più ti dà garanzie di metterla dentro è Vlahovic, che quantomeno quest'anno lo ha dimostrato. Sono d'accordo, ieri le due squadre non volevano rischiare, alla fine il pareggio, pur con dei limiti, delle critiche, consente a Juve Milan di restare lì, di rinviare gli eventuali problemi. Il Milan ha dimostrato comunque ai punti di poter vincere questa gara, quindi si è rinforzato dal punto di vista morale, e la Juve in una situazione non facile, anche perché noi avevamo giocato in settimana e loro no, e con una situazione di emergenza in formazione, prende questo punto, non è felice, però non pregiudica nulla. E quindi è vero, le due squadre poi non hanno fatto una partita di grandissimo coraggio, noi in primis, ma neanche loro hanno rischiato più di tanto. Mark, se mettiamo in discussione pure il portiere, stiamo bene. Io non lo metto in discussione. Io dico che però dobbiamo fare attenzione, prevenzione. Questo momento Di Gregorio, secondo me, sta peggio di Perin. E quindi farei una valutazione su questo. Poi sono abbastanza convinto che Di Gregorio sia un portiere migliore di Perin. Però queste incertezze che sto vedendo nell'ultimo periodo mi fa pensare che prima o poi ci possono costare dei punti e non vorrei che capitasse. Quindi, molto laicamente, perché non si devono fare troppe costruzioni su questo, ma io andrei a valutare il rendimento di ognuno. Vocale!
Io sono Sergio da Roma. Allora, seguo il tuo discorso. Dici che la qualità c'è. E allora come si esprime questa qualità? Al centrocampo perdiamo costantemente ogni contrasto, arriviamo tardi nelle seconde palle, in difesa facciamo buchi a non finire e in attacco, nonostante la numerosità degli attaccanti, io vedo degli errori clamorosi, madornali e soprattutto non vedo incisività. Quindi dov'è il problema?
Il problema è il rendimento, perché se volete facciamo come dire l'elenco di tutte le volte che una squadra, io non ho detto che la Juve è la squadra di maggiore qualità in Italia, dico che la Juve può competere. È chiaro che stiamo parlando di una situazione fattuale, la difesa ha avuto degli sbandamenti, è una difesa che con Bremer, le ha avute anche con Bremer, ma con Bremer sicuramente può fare molto meglio. Il centrocampo ha dei grossi limiti, ma questo non ti impedisce ogni tanto all'interno della partita di avere delle fasi di intensità o di precisione maggiore. E l'attacco non è un attacco banale, perché quattro settimane fa, quando la Juve vinceva, c'erano i titoli sui giornali che dicevano la Juve è un attacco da 400 gol, tenendo conto della carriera di tutti i giocatori che avevamo. Cioè, l'attacco della Juve... Ma è la dimostrazione che la Juve, quando è stata in difficoltà seria, cioè quando ha dovuto rimontare, l'ha sempre fatto. Perché l'abbiamo fatto con l'Inter, l'abbiamo fatto col Borussia, l'abbiamo fatto col Villarreal. Quindi non è vero che la Juve non ha qualità e non ha neanche spirito o determinazione. Se deve proporre gioco, se deve imporre e quindi se deve incanalare la partita su binari migliori, diciamo così, e non di risposta... Facciamo molta fatica, e l'abbiamo detto, se in 8 partite per 7 volte vai all'intervallo e non sei mai in vantaggio, sei in vantaggio solo una volta, è la dimostrazione. Ma che la Juve abbia la possibilità di esprimere un calcio anche di livello, l'abbiamo visto proprio in Juve-Inter, dove pur patendo, perché a livello di modello di gioco loro sono molto meglio e più avanzati di noi, hanno più qualità, li abbiamo messi sotto con le ripartenze, con le conclusioni da lontano, con l'orgoglio finale. Questi sono i punti di forza della Juve. Quindi io questo ritengo, che questa squadra possa fare molto meglio di quello che si è visto nelle ultime partite. Ma molto meglio. E ne abbiamo avuto anche una riprova, credo, anche l'anno scorso per certi versi, nel breve tratto di Tudor, anche se era chiaramente un altro tipo di squadra. Andiamo a sentire ancora un altro vocale.
Registrazione bloccata.
Ciao Paolo.
No, questo abbiamo già sentito.
Anche
Paolo Sascha, 4-2-3-1, troppo sbilanciato, vero, con gli uomini che ha detto l'ascoltatore, ma 4-4-2 equilibrato, con quando si riprenderà a Caballe terzino sinistro, Calulu terzino destro, Bremer, Kelly. La difesa è questa. 4-4-2 con Sesau alla destra e a sinistra ha cambiato. E ora c'è a Caballe. I centrocampisti, Durham e Locatelli e il tizio dietro la punta.
Io sono. Sì, però. Cosa. Cioè, se mettiamo Cambiaso avanti, non stanno cambiando. Cioè, togliamo Calulu, ok. Cambiaso deve saperlo fare quel lavoro, ma io sono d'accordissimo. Cioè, ripeto, tutte le idee possibili. Registro il fatto che mi sembra che noi non vogliamo capire che per Tudor, qualcuno l'ha anche scritto e detto in questa trasmissione, che per Tudor è irrinunciabile la difesa a tre. Cioè Tudor ritiene che Bremer si esprima meglio così, che la squadra si esprima meglio così e sia più coperta. Quindi è lì il nodo, è lì il nodo. E tanto è vero che il primo cambio che fa Tudor di modulo, e l'ha fatto anche l'anno scorso tra l'altro, non è il 4, è il 3-5-2. A quel punto io dico, possiamo giocare anche col 3-4-3, che poi vuol dire poco, perché poi Tudor già adesso definisce il suo modo 3-4-3, ed effettivamente, vedendo cosa sa o Ildiz, quanto sono esterni, direi che è proprio così. Ma questa è la situazione. Questa è la situazione. E quindi il punto è la difesa a tre. Tudor mi sembra che non la metta in discussione, e questo è il suo, tra virgolette, ideologismo, pari a Sarri, che pur avendo difensori perfetti per la difesa a tre, disse dall'inizio: io a tre non ci giocherò mai. Punto. Per cambiare queste idee, deve essere la realtà a darti degli schiaffi o a darti delle illuminazioni. Perché, ripeto, come Gianni mi dice, guarda che Allegri non lo fece da primo in classifica. No, lo fece da primo in classifica quel cambio. Nel 17, quando cambia, lo fa dopo una sconfitta dicendo: voglio inserire qualche cos'altro perché ho ancora il tempo di sbagliare. Non c'entra niente la sconfitta di Sassuolo, che forse fa riferimento all'anno prima. Il 4-2-3-1 nasce dopo una sconfitta e lo proviamo in Juve-Lazio quando siamo primi. Ma viva Dio, aveva dei fuoriclasse. Aveva dei fuoriclasse, perdonatemi. Cioè, non tanto è vero che arriva in finale di Champions League. Cioè, a cambiare modulo quando hai una squadra di fuoriclasse è un po' più semplice, anche se Allegri fu un genio coraggioso e non gliel'hanno riconosciuto i soloni del calcio. Ma questo è un altro discorso. E Tudor non hai fuoriclasse. Quindi Tudor sta cercando, con quel che ha, di costruire qualcosa che a lui sembra funzionale, soprattutto all'idea di solidità. Vocale.
Ciao carissimo, io penso che il modulo migliore per questa Juve sarebbe quello che aveva Conte quando arrivò alla Juve, che dovette abbandonare avendo quel fiorfiore di centrocampisti a disposizione, e quindi 4-2-4, dove sostanzialmente dietro puoi mettere quattro centrali, con Kalulu a destra e Kelly a sinistra, che in realtà sanno giocare anche oltre la linea del centrocampo, ma che diciamo dovrebbero avere come principale missione quella di arrivare fino lì per aiutare l'impostazione, ma non oltre, con Locatelli e Thuram. Locatelli che può fare ulteriore filtro e Thuram che si può sganciare in avanti, e poi finalmente insieme con Sensao e a Ildiz poter far giocare due punte che devono essere uno alto e uno basso, cioè Vlahovic che si coadiuvato da Openda, oppure penso ancora meglio, perché è più bravo a fare sponde che a tirare, David.
Non lo vedremo mai, te lo dico sinceramente, ma non lo vedremo mai. Non lo vedremo mai, non solo per quello che vi ho detto sulla difesa 3, che per Tudor mi sembra il principio base, ma perché esattamente come Conte abbandonò in fretta, non solo perché aveva un fior di centrocampo, ma perché lui aveva due ali, Krasic, Estigarribia, Pepe. Aveva ali, con Sessao e Ildiz non sono due ali. Noi, se vogliamo giocare con 4-2-4... giochiamo con Kostic da un lato e João Mario, con Seisao forse lo può fare, ma con Seisao è una punta, cioè è uno che si fa un grande mazzo, ma con Seisao, se noi continuiamo a spremerlo dietro, poi è fatale che quando arrivi davanti esprimerà meno qualità. Ildiz non deve fare l'ala, Ildiz è un trequartista, non deve fare l'ala, cioè... Vedete che se ci mettiamo a parlare di moduli poi esce fuori di tutto. Ma la Juve non può giocare. Può giocare 4-4-2. 4-4-2, vado a mettermi due esterni, João Mario e Kostic, João Mario e Cambiaso, e giochiamo con 4-4-2. E cosa aumentiamo? La qualità? Ma per niente, perché restano due punte davanti. chi sono? Yıldız, Vlahović, Yıldız, David, quindi non abbiamo Conceição, non abbiamo, cioè rimangono i quattro, ma noi non abbiamo le ali, non ci sono le ali di qualità. La nostra qualità è tutta nei trequartisti e possibilmente in uno dei tre centravanti che sfondi, che diventi quello che noi speriamo, ma la nostra qualità è quella. Quindi eventualmente l'idea del 4-2-3-1, cioè di riuscire a mettere i tre trequartisti insieme, sarebbe funzionare. Ci vorrebbero due centrocampisti che francamente non abbiamo, e ci vorrebbe da parte loro uno spirito di sacrificio che non abbiamo, perché non hanno quella struttura fisica. Cioè Cuadrado, ragazzi, ma Cuadrado che giocatore era? Poteva fare una valanga di cose, poteva stare in qualsiasi tipo di modulo. E su Mandzukic ci abbiamo detto, ma non possiamo pensare che Zegrova o Yıldız con Conceição facciano quel lavoro indietro, perché non sono le loro caratteristiche. Ci fermiamo, io vi ringrazio molto, e adesso linea a La Juve del lunedì con Antonio Paolino. Ciao a tutti!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.